Allora, io volevo dire una cosa riguardo prima di tutto ai referenti, no? Si diceva prima. È vero, c'è stata una grossa difficoltà di incontrare. Io ricordo, per esempio, appena era iniziata la rivolta in Siria, che mi chiesero, erano del gruppo parlamentare della, come si chiama? Adesso si chiama Sinistra Italiana, scusate, ho perso poi era Sella al tempo. Alcuni, insomma, che stavano lì mi chiesero, ma allora a chi ci dobbiamo, cioè con chi ci dobbiamo interfacciare? Era un problema, perché? Perché la rivolta e la rivoluzione siriana l'hanno fatta delle persone che avevano perso definitivamente, forse anche proprio per quello hanno avuto, magari, fra virgolette, l'incoscienza di farlo, i rapporti con quelle che erano le strutture, formazioni, diciamo, storiche della sinistra siriana oppure dei siriani della diaspora, cioè quelli che stavano lì e si organizzavano per fare la rivolta, la rivoluzione, eccetera, erano persone che non avevano collegamenti con la politica classica, anche dei decenni precedenti, cioè capi sindacalisti, uomini di sinistra magari finiti in carcere per decenni e poi scappati all'estero, eccetera. Tutte queste persone non erano i referenti giusti, cioè erano persone magari informate dei fatti, ma non erano le persone che stavano facendo le cose. La cosa si è andata a creare nel momento in cui si faceva, per cui piano piano nei mesi, nelle settimane, nei mesi, eccetera, sono emerse strutture rivoluzionarie, delle rivolte e tutto quanto che potevano essere punti di riferimento, per esempio i consigli, il coordinamento dei consigli locali. Una cosa nata davvero dal basso, in ogni piccolo luogo dove si facevano le manifestazioni, eccetera, c'era questo coordinamento di attivisti sostanzialmente che organizzavano, cercavano di fare le fotografie, i video, tutte queste cose qui, eccetera. Erano quelli che avevano, fra l'altro non violenti, quelli che hanno rifiutato poi ufficialmente fin dal novembre del 2011 la violenza, quindi proprio movimento non violento, eccetera, che chiedevano le cose originarie della rivoluzione siriana, cioè libertà, dignità e cittadinanza, che sono esattamente la prospettiva che c'è, di cui parla Riccardo nel libro, di cui parlava Sami prima, insomma. E questo è successo in Siria sotto le bombe, sotto la repressione, per cui è ancora più difficile, meno è successo per esempio in Egitto, dove invece una solidarietà c'è stata, e purtroppo da un punto di vista la vicenda di Giulio Regeni è lo specchio al contrario di quella cosa lì, e anche in Tunisia c'è stata, anche perché italiani in Tunisia ce ne sono e tanti. Questo per quanto riguarda i riferimenti, per quanto riguarda il mainstream, io voglio dire per quanto riguarda il mainstream, il fatto che la narrazione dominante era su questi massacri, eccetera, posso assicurarti, ti do del tu, che le denunce che possono essere uscite sui giornali come Repubblica, il Corriere della Sera, di cose gravi che sono successe in Siria, eccetera, non sono che un decimo, un ventesimo delle cose che ogni giorno, guardando quello che succedeva in Siria, stavano succedendo. Prima cosa. Seconda cosa, io per anni, prima di Aleppo, perché poi alla fine si è capito chi era che bombardava, di chi erano gli aeroplani, per anni io sui giornali ho letto che c'erano dei bombardamenti. Non si individuava chi li faceva l'unico che aveva gli aeroplani e chi bombardava la gente con i barili bomba dagli elicotteri, eccetera. Chi erano? Erano degli agenti della CIA che arrivavano, sì, erano gli agenti della CIA con i loro elicotteri che in incognito facevano tutto questo. Per anni i giornali non hanno dato i responsabili dei bombardamenti della gente. Ci sono 300 morti per un bombardamento, punto. Ma chi l'ha fatto questo bombardamento? Ecco, questo io l'ho letto su Repubblica, Io l'ho letto sul Corriere della Sera, ogni giorno, non ne potevo più. Poi a un certo punto è successa Aleppo, che era evidente, era patente, e non si poteva dire che non erano i russi o cose di questo genere. Sono arrivati i russi nel settembre 2015, io mi ricordo, mi chiamarono a Rai News 24, dovetti spiegare chiaramente che questi bombardamenti che facevano i russi non erano sull'ISIS, che lì l'ISIS, dove bombardavano i russi, non c'era. E quando è stata ripresa Aleppo da parte di Assad e alleati e così via dicendo, si parlava appunto di liberazione e si diceva, ho dovuto scrivere un lungo articolo spiegando che ad Aleppo l'ISIS non c'era, perché tutti pensavano che almeno al peggio, al meglio, non so come dire, per chissà quale, così almeno se n'era andato l'ISIS, il nemico numero uno, da Aleppo. Ma l'ISIS ad Aleppo non ci stava, perché lo avevano cacciato gli anti-Assad. Assad contro l'ISIS adesso sta facendo qualcosa, ma per anni non ha bombardato nessuno. A Raqqa, quando se ne andarono, Assad se ne andò e così via, Raqqa fu bombardata perché ci stava l'esercito siriano libero e tutto quanto, eccetera. Quando arrivò l'ISIS, Raqqa non fu più bombardata. E allora di che parliamo? E perché io non lo leggevo da nessuna parte sui giornali questa cosa qui? E perché poi invece in prima serata arriva il direttore di Rai News 24 con la telefonata ricevuta direttamente da Damasco, ti paghiamo l'aeroplano e ci vieni a intervistare il nostro dittatore, in ginocchio, stava quasi in ginocchio, mi trovo in prima serata con la direttrice di un telegiornale dell'All News italiana che fa da tappetino sostanzialmente a un dittatore che nega, che e neanche gli chiede perché bombarda la gente. Neanche gliela fa questa domanda. Allora io, secondo me, la percezione di questo mainstream è molto, molto, è molto strana. Perché sì, noi magari sul Corriere della Sera ogni tanto qualcuno che dice che c'è un massacro in Siria la troviamo, però di quella volta lì che voi leggete quella cosa, ce ne sono altre 30, altre 100, altre 150 che non sono state raccontate. Questo lo dico da persona che comunque appunto l'ha seguita tutti i giorni dal 2011, insomma, da febbraio addirittura, perché si parlava di non da marzo.